Passiamo quindi al capitolo 9. Tandem iovi venit in mentem, privatis intra curia morantibus non licere sententiam dicere, nec disputare. Ego inquit, patres conscripti, interrogare vobis per miseram, vos meram apalia fecistis. Volout servetis disciplinam curie. Hic qualiscunque est, quid de nobis existimavit? Illo dimisso, primus interrogatur sententiam Janus pater. Is designatus erat in calendas Iulias post meridianus consul, homo quantum via sua fert, qui semper videt ama prosso Caiopisso. Is multa diserte, quod in foro vivat, dixit, que notorius persequi non potuit, et ideo non refero ne aliis verbis ponam, que abillo dicta sunt. Alla fine a Giove viene in mente che mentre dei privati cittadini si trovavano nella curia, non era lecito esprimere opinioni né discutere. Io, senatori, disse, vi avevo concesso di fare un'interrogazione. Voi avete fatto un gran casino. Voglio che osserviate le regole della curia. Costui, chiunque lui sia, che idea si è fatto di noi? Fattolo uscire, il padre Giano è il primo a essere interpellato. Costui era stato designato console del pomeriggio per il 1° di luglio. Uomo che per quanto porta la sua via, torneremo poi su questo testo, vede sempre contemporaneamente davanti e di dietro. Egli disse con eloquenza, poiché viveva nel foro, molte cose che il notaio non poté seguire per filo e per segno, e perciò non le riporto, per non esprimere con parole diverse ciò che fu detto da lui. E qua iniziamo dalla prima parola, tandem, che nel contesto ci sta benissimo, ma che non è la parola tramandata da tutti i manoscritti, è parola tramandata soltanto da L e da S minuscolo. Se noi dovessimo ricostruire la lezione dell'archetipo su base stemmatica, come vedete dall'apparato, la concordanza del Sangallensis con V ci dice che nell'archetipo c'era tantum. Che cosa possa essere successo in questo caso non è facilmente ricostruibile. Non so se vi viene in mente qualche idea. Per quanto riguarda tantum, era una parola che solitamente nei manoscritti veniva abbreviata e veniva abbreviata con TM più un segno di abbreviazione. Solitamente tantum nei manoscritti si confonde con tamen, che era abbreviato in modo simile. Tamen, infatti, veniva abbreviato con TN, N di Napoli, e un segno di abbreviazione. Se la confusione tra tamen e tantum è frequentissima, non si può dire lo stesso della confusione tra tandem e tantum. Non che negli apparati critici manchino degli esempi, ci sono esempi di questa confusione, ma non sono così frequenti come quelli tra tamen e tantum, che a volte vengono confusi anche per il modo in cui erano abbreviati con tum. Quindi qui, per spiegare la genuinità di tandem, abbiamo due vie. Ipotizzare che nell'archetipo ci fosse un tandem abbreviato in qualche modo, che S ha sciolto in tantum e che Beta invece si è sforzato di riprodurre, cosicché i manoscritti derivati da Beta, V ed L, hanno a loro volta uno sciolto in tantum, cioè V, l'altro sciolto correttamente in tandem, cioè L. L'altra possibilità è che l'archetipo avesse tantum e che L abbia introdotto tandem per congettura. Detto questo, i problemi principali dei due paragrafi che abbiamo letto sono sostanzialmente due. Il primo è costituito dall'assenza di un infinito che regge a sua volta dicere nec disputare nella prima frase. L'altro problema è costituito dal quantum via sua fert, che abbiamo letto al rigo 174. Ma concentriamoci in primo luogo sul primo problema. È chiaro infatti che nella frase così come tramandata, privati sintra curia moranti bus sententiam dicere nec disputare, manca qualcosa, un infinito come abbiamo già detto, che va integrato. Roncalli accoglie la prima soluzione proposta da Bücheler, cioè introdurre un non licere dopo morantibus. Questa integrazione lascia però aperta un'ambiguità, e cioè privatis morantibus va interpretato come un dativo letto dal licere, non era lecito a coloro che si trovavano nella curia, oppure come un ablativo assoluto, cioè mentre dei privati cittadini si trovavano nella curia celeste naturalmente, nel senato divino. Questa questione non è irrilevante perché se noi interpretiamo privatis intra curia morantibus come un dativo, dobbiamo ammettere che l'anonimo parlante, quello che ha parlato finora, non è una divinità. Non siede cioè a pieno diritto nel consesso degli dèi, ma è un privato. A Giove, cioè, sarebbe venuto in mente un po' tardi che la persona che si è espressa finora non aveva pieno diritto di parlare all'interno del Senato divino. Ben diversa invece la questione se intendiamo privatis morantibus come ablativo assoluto, cioè a Giove a un certo punto viene in mente che non è lecito, secondo le regole della curia, esprimere le opinioni finché qualche privato è presente all'interno della sala. Per rendere la frase più perspicua, Bücheler, nella seconda edizione, anziché limitarsi a integrare non licere, così come fa Roncalli, integra senatoribus non licere. In questo modo il verbo licere recupera il suo dativo e svincola privatis intra curia morantibus dal rapporto sintattico col verbo, facendone un ablativo assoluto. E questo intervento di Bücheler, migliorativo rispetto al precedente, ha avuto giustamente fortuna. È accolto da Eden ed è all'origine di un'integrazione, come quella proposta da Mariotti e accolta anche dal Russo, non licere patribus, che colloca il dativo in una posizione meno convincente, cioè dopo non licere, ma che ha certamente il merito di spiegare perché queste parole sarebbero cadute. Sarebbero cadute per l'omeoteleuto morantibus patribus, l'occhio del copista, cioè. Dopo aver scritto morantibus, sarebbe passato a sententiam dicere perché ingannato dal patribus. Io credo che dal punto di vista del senso questo modo di correggere il testo sia il più convincente. Privatis morantibus, in sostanza, secondo me, va inteso come ablativo assoluto. Infatti, l'errore che è stato commesso nel Senato divino non è stato compiuto da dei privati cittadini, ma è stato compiuto dalle divinità stesse, cioè dai senatori, perché saranno proprio i senatori a essere rimproverati da Giove. Ego inquit patres conscripti interrogare vobis per miseram, vos meram appalia fecistis, voluit servetis disciplinam curiae, eccetera. Quindi chi sono i privati cittadini che si trovano dentro la curia in presenza dei quali i senatori hanno parlato? Sono chiaramente Ercole e Claudio, che io credo è lì presente. Infatti a 8,1 abbiamo visto un pronome deittico, istum, e anche tutta la conversazione che segue fa presupporre che Claudio fosse lì presente. Questo ci permette di tornare un attimo sulla lacuna di cui abbiamo già parlato. Che cosa è successo nella lacuna? Evidentemente Ercole ha fatto irruzione nel Senato Celeste insieme a Claudio e ha chiesto che Claudio fosse divinizzato. Deve essere poi seguita una inchiesta, un interrogatio, con domande rivolte sia a Claudio che a Ercole sull'eventuale divinizzazione dell'imperatore. Ad ogni modo, quando il testo riprende dopo la lacuna, un anonimo sta terminando con toni sempre più aspri una considerazione contraria all'apoteosi. A questo punto, Giove, rendendosi conto che mentre dei privati cittadini si trovano nella curia, non è il caso di esprimere pareri né discutere, anche perché il diretto interessato era presente, apostrofa i senatori e raccomanda loro di osservare la disciplina senatoria. Altrimenti Claudio si farà una cattiva idea di tutti loro. Allora Claudio viene fatto uscire. Al paragrafo 9,2 si legge infatti illo dimisso, che non può essere riferito a Ercole, perché Ercole, più avanti, a 9,4 e 9,7, è sempre presente durante il dibattimento e viene interpellato Giano. Detto questo, per inquadrare il problema, devo anche dirvi che io su questo passo ho una mia idea che ho pubblicato in un articolo uscito su Philologus nel 2008. E l'idea parte dall'insoddisfazione per il licere integrato da Bücheler e da altri studiosi. Vi spiego perché. Il Senato di solito non affrontava la discussione davanti a cittadini privati o stranieri. Nulla ci testimonia che si trattasse di una norma vincolante, ma era senz'altro una prassi consolidata. Ora, se la regola fosse stata inderogabile, sarebbe poco credibile che Giove l'avesse ignorata o dimenticata, correndo ai ripari soltanto in un secondo momento. Le improvvise remore di Giove, tandem Iovi venit in mentem, non sembrano dunque legate alla liceità della procedura, perché Giove dovrebbe ignorare le leggi del Senato, ma sono piuttosto il frutto di un'attenzione tardiva alle buone maniere. Colpa dei senatori non è tanto l'aver dato inizio al dibattito in presenza di Claudio, fatto per cui avevano il beneplacito di Giove, interrogare vobis per miseram, ma quella di aver mischiato in modo acceso e disordinato, vos meram palia fecistis, un'espressione tipica del lessico militare, dei pareri e delle considerazioni personali in una indagine informativa che invece doveva essere asettica. Come si è visto nel capitolo 8, l'anonima divinità che ha parlato è sconfinata in giudizi sempre più aspri sulla persona di Claudio, che era lì presente. Secondo me, quindi, il contesto ci suggerisca che il problema che si pone Giove riguarda il decus, l'opportunità di parlare male o bene di una persona che è lì presente. E quindi in conclusione integrerei un altro verbo che a questo punto immagino che abbiate indovinato e lo integrerei dopo dicere. Integrerei, cioè non decere. E leggerei tandem Iovi venit in mentem. Privatis intra curia morantibus sententiam dicere non decere nec disputare. La coppia di verbi dicere e decere è una paronomasia piuttosto frequente nei testi latini, che deriva probabilmente dalla lingua d'uso, almeno a giudicare dall'uso che ne fa Plauto e ne fanno altri autori, fra cui Cicerone e Petronio. A rigo 171 vedete l'errore di V, mera pamalia. Mera pamalia era una espressione del latino colloquiale, come vi ho detto, ha origine in ambito militare e non doveva essere particolarmente nota ai copisti, per cui era facile che un copista la fraintendesse. Qua l'errore di V è interessante perché l'errore che commette è un errore frequentissimo nei manoscritti, che consiste nell'inversione di lettere. Le inversioni di due o più lettere sono errori frequentissimi nei manoscritti, sono errori che capitano ancora oggi quando scriviamo. Una bella raccolta di questi errori La trovate nella prefazione al primo libro degli Astronomica di Manilio, curata da Hausmann. Existimavit, che Roncalli accoglie a rigo 172, non mi pare che dia un senso soddisfacente. Credo che abbiano ragione quegli editori che accolgono existimavit di S minuscolo. Della confusione tra V e B abbiamo già parlato. Costui che idea si farà di noi? Oppure, al limite, si può ipotizzare la correzione in existimaverit, ipotizzando cioè che sia andato perduto un compendio di vocale più R del quale abbiamo già parlato. Compendi del genere scomparivano con facilità nei manoscritti. Per cui si tratterebbe di un intervento assai economico, forse più economico della correzione existimarit di Lund, che ricostruisce una forma sincopata tutt'altro che comune. Ma direi che qua il futuro semplice è la soluzione più adatta per questa situazione, perché Claudio è ancora presente, mentre adottando un perfetto sembra di capire che Claudio non si trovi più nella curia. Ma vengo infine al secondo grosso problema di questo passo, che è un problema che io considero risolto, ma la cui soluzione non ha convinto tutti gli editori, fra cui Roncalli. Il problema riguarda il tradito Quantum via sua fert a rigo 174. Si sta parlando di Giano, il quale era stato designato console del pomeriggio per il 1° di luglio. E con questo si allude a una consuetudine che si era fatta strada in epoca imperiale e che era quella di nominare molti consoli nel corso dell'anno, cioè venivano nominati due consoli all'inizio dell'anno, ma questi consoli non rimanevano in carica per tutto l'anno, ma venivano sostituiti poi da consules suffecti, un modo con cui gli imperatori avevano depotenziato il Senato e con cui di volta in volta onoravano della carica di console personaggi a loro più cari e vicini. Comunque, Giano è il primo a parlare e a detta del nostro narratore parla anche bene perché viveva nel foro. Nel foro, infatti, c'era l'arco di Giano che si trovava in prossimità della curia e che insisteva sulla pubblica via. Chi mantiene il testo tradito Quantum via sua fert, gli dà il senso di per quanto conduce la sua via, cioè per tutta la lunghezza della sua via. Giano era un dio bifronte, vedeva davanti e dietro, qui semper videt ama prosso cae opisso, ma vede prosso cae opisso, secondo il testo tradito, soltanto per quanto conduce la sua via. Un significato piuttosto limitativo, come vi rendete conto, e che si può ottenere soltanto con un grosso sforzo interpretativo e ammettendo che qui non sia in una posizione anomala. Non dico impossibile, ma almeno anomala. Sarebbe stata molto più piana la posizione di qui prima di quantum, cioè homo qui quantum via sua fert, semper videt, eccetera. E infatti ci sono stati editori come il Russo che hanno proposto di spostarlo prima di Quantum. Tuttavia, una soluzione palmare per questo problema è stata trovata dall'Alciato e consiste nel correggere Quantum via sua fert in Quantum vis wafer, o Quantum vis se lo vogliamo scrivere tutto attaccato, che recupera un termine che nell'Apocolochiuntosis era stato frainteso anche altrove, e cioè wafer, e che permette di restituire un'espressione che nel contesto è perfetta. Uomo quanto mai furbo, che vede sempre contemporaneamente davanti e di dietro. Quindi questa congettura, oltre a essere necessaria, possiede quelle tre caratteristiche di cui parlavamo, cioè è perfetta nel contesto, è economica ed è perfettamente in linea con lo stile dell'opera. Direi che va assolutamente accolta nel testo in luogo dell'errore quantum via sua fert. Lo stesso va fatto con la congettura vivebat a rigo 175 in luogo di vivat della tradizione, che è accolto da Roncalli e che può essere difeso soltanto come congiuntivo suppositivo, che però in questo contesto mi sembra del tutto fuori luogo. Mi fermo qua, andremo avanti nella prossima lezione. Intanto vi ringrazio per aver ascoltato questi podcast, immagino che ci voglia una bella pazienza, e vi raccomando di scrivermi qualora aveste necessità di spiegazioni, se avete dubbi, curiosità, eccetera. Cercherò ovviamente di rispondere a tutti nel più breve tempo possibile. Se invece lo ritenete più opportuno per le vostre esigenze, potete anche scrivermi, vi posso lasciare il numero di telefono e ci possiamo sentire per telefono o via Skype o FaceTime, insomma, un modo lo troviamo. Grazie e a presto.